Leggiamo in Primo Re, capitolo 8, verso 54. Quando Salomone ebbe finito di rivolgere al Signore tutta questa preghiera e questa supplica, si alzò davanti all'altare del Signore dove stava inginocchiato tenendo le mani stese verso il cielo. Alzatosi in piedi, benedisse tutta l'assemblea di Israele e ad alta voce dicendo: «Benedetto sia il Signore che ha dato riposo al suo popolo Israele, secondo tutte le promesse che aveva fatte, non una delle buone promesse da lui fatte per mezzo del suo servo Mosè è rimasta inadempiuta. Il Signore, il nostro Dio, sia con voi come fu con i nostri padri. Non ci lasci e non ci abbandoni, ma ci faccia volgere i nostri cuori verso di Lui, affinché camminiamo in tutte le sue vie e osserviamo i suoi comandamenti, le sue leggi e i suoi precetti che Egli prescrisse ai nostri padri. E le parole di questa mia supplica al Signore siano giorno e notte presenti al Signore nostro Dio, perché Egli renda giustizia al suo servo e al suo popolo Israele, giorno per giorno, secondo il bisogno, affinché tutti i popoli della terra riconoscano che il Signore è Dio e non ce n'è alcun altro. Il vostro cuore sia dunque dedito interamente al Signore, al nostro Dio, per seguire le sue leggi e osservare i suoi comandamenti, come fate oggi. Poi il re e tutto Israele con lui offrirono dei sacrifici davanti al Signore. Salomone immolò come sacrificio di riconoscenza al Signore 22.000 buoi e 120.000 pecore. Così il re e tutti i figli di Israele dedicarono la casa al Signore. Stiamo comodi. Ogni buon cristiano, quando sente parlare della presenza del Signore, sa di che si tratta, ma non è affatto assodato per alcuni avere conoscenza del termine. La terminologia della Bibbia, il lessico che noi credenti, noi cristiani usiamo nel definire la presenza di Dio, non lascia molti dubbi. Si tratta di Dio che si manifesta, che si palesa, che si dà a conoscere a coloro che lo invocano. Presenze spirituali sono dichiarate dagli spiritisti o spiritualisti, i quali credono che occorre un tramite, cioè un medium, per poterla percepire. Presenze sono dichiarate da persone che qualche volta hanno dei problemi mentali. Presenze sono le realtà che molti affermano di avere nel camminare e nell'essere seguiti da qualcuno. Ognuno dice la sua, ma la presenza del Signore è inequivocabile. La presenza del Signore è Dio che si manifesta a noi. La presenza del Signore è Dio che opera in favore di coloro che lo ricercano. Gli ebrei sapevano cosa era la presenza del Signore. Li aveva contattati personalmente ai primi progenitori, in particolare ad Abramo, l'ebreo, gli aveva parlato, gli aveva previsto che avrebbe avuto un luogo dove la sua discendenza avrebbe abitato. E poi questo popolo, reso schiavo dal faraone in Egitto, fu liberato, e il luogo dove la presenza di Dio si manifestava era una tenda, un tabernacolo, una tenda molto abbellita, ma pur sempre un'umile tenda. Fino a che, dopo tanti tanti anni, Salomone costruì, dedicò una casa al suo Dio, il Tempio. E fu qui, in questa occasione, che Salomone elevò la preghiera al Signore di benedire e di onorare con la sua presenza quel luogo che aveva costruito per la gloria e la gloria del suo nome. Noi crediamo che quando si dice chiesa si intenda il gruppo dei cristiani. Siamo ovviamente consapevoli della sua accezione comune e quindi non mettiamo in dubbio che qualcuno dicendo andiamo in chiesa voglia dire andiamo alle riunioni dei servizi religiosi che si svolgono nell'edificio di culto. Ma la presenza del Signore è quel che fa la differenza. E noi vogliamo considerare questa presenza di Dio come qualcosa che qui ci viene insegnato bisogna cercare. E l'hanno cercata prima di tutto a quel tempo nel trasferire l'arca del Signore. Il verso 1 dice: Salomone radunò presso di sé anziani, capi, principi per portar su l'arca del patto del Signore dalla città di Davide, cioè da Sion. L'arca del patto cosa era? Era qualcosa intanto che non si poteva vedere. L'interno è stato visto una sola volta pagandone un duro prezzo, lo racconta il primo libro di Samuele. Gli abitanti di una certa città furono colpiti perché avevano guardato dentro l'arca del Signore. 70 uomini fra i 50.000 del popolo ebbero questo problema. Il popolo allora fece cordoglio perché il Signore l'aveva colpito. Come mai Dio ha fatto una cosa del genere, lui che è buono? Perché l'arca simboleggiava la presenza di Dio e la presenza di Dio non è cosa da trattare con superficialità, con senso di sufficienza. Quando noi ci riuniamo nella casa del Signore, quando noi veniamo a offrire il nostro culto a Dio, noi veniamo a cercare la presenza di Dio. E Dio è degno del massimo rispetto e Dio è degno della nostra massima attenzione. Fu così che Salomone fece venire quest'arca perché fosse portata nel Tempio del Signore e lì trovasse la sua situazione definitiva. Ma Salomone già sapeva nella sua saggezza che la presenza di Dio bisogna cercarla nel modo biblico, nel modo cioè scritturale. E infatti leggiamo al verso 4 come fece. I sacerdoti e i leviti eseguirono il trasporto. Perché? Perché la presenza di Dio avevano già imparato a proprie spese i credenti ebrei. Non si può in nessun modo sostenere con forze umane terrene, ma la presenza di Dio è una realtà che cammina da sola. Spieghiamo l'affermazione. È scritto che un certo Uzza stese le mani verso l'arca di Dio per reggerla perché i buoi la facevano inclinare e l'ira del Signore si accese contro quest'uomo che lo colpì. Perché Dio ha fatto una cosa del genere? Perché nessun uomo si sogni che Dio ha bisogno del nostro aiuto, perché nessun uomo affermi di poter fare da mediatore e intermediatore tra Dio, la sua presenza e noi. Il Signore si regge benissimo da solo, sapete, e non ha alcun bisogno di qualcuno che gli dia una mano. Ma Salomone, proprio per queste precedenti negative esperienze, sa nella sua sapienza particolare come fare a avere Dio che lo benedice con la sua presenza. E questo trasporto lo fa nel modo biblico. La legge di Mosè diceva: farai passare le stanghe negli anelli ai lati dell'arca perché servano a portarla. Quindi i sacerdoti dovevano fare questo lavoro, nessuno la doveva toccare, ma bisognava trasportarlo in questo modo che Dio aveva stabilito e previsto. E Salomone lo fece e la presenza di Dio fu cercata nel modo scritturale, nel modo biblico, ma anche fu questa presenza del Signore cercata aspettando una risposta. Sarebbe veramente triste venire da Dio, parlargli e non credere che lui sia nella possibilità di risponderci, Pastore, qual è la chiesa che dobbiamo frequentare? È la domanda che spesso ci viene rivolto. Intanto il luogo dove tu andrai deve essere un luogo dove la gente credente e devota cerca la presenza del Signore, del vero Dio, quello adorato in spirito e verità, nel modo scritturale, nel modo biblico, non con mezzi e idee personali, neanche da tradizione, ma secondo quello che la scrittura dichiara ed afferma. E questa risposta arrivò, lo leggiamo nel verso 10: mentre i sacerdoti uscivano dal luogo santo, la nuvola riempì la casa del Signore. Era la risposta che Salomone stava aspettando e che già una volta aveva fatto vedere la propria manifestazione, quando una dimora più umile, e cioè il tabernacolo, la tenda nel deserto, dopo la liberazione dall'Egitto fino all'ingresso nella terra promessa in Canaan, Dio si era rivelato in questo modo. Ma Dio sia lodato anche perché noi impariamo alcune cose. C'è un racconto parallelo a questo nel libro delle Cronache, che racconta il medesimo evento con applicazioni di natura più squisitamente spirituale invece che storico, come qua. E lì leggiamo: quelli che suonavano la tromba e quelli che cantavano come un solo uomo fecero udire all'unisono la voce per lodare e celebrare il Signore, alzarono la voce al suon delle trombe, cembali e strumenti vari musicali per lodare il Signore, perché Egli è buono e la sua bontà dura in eterno. E spiega il cronista nel libro delle Cronache, parlando di questo medesimo episodio, che la casa del Signore fu riempita di una nuvola e i sacerdoti non potevano rimanervi per svolgere il loro servizio, perché la gloria del Signore riempiva la casa. Quando la presenza di Dio c'è, è qualcosa di tangibile, qualcosa di reale, qualcosa che tu avverti, che ti sembra di toccare quasi con i tuoi sensi fisici. Naturalmente il vero senso che ci fa avvertire la presenza di Dio è il sesto. Non sono cinque, chiederà qualcuno. C'è un sesto senso che aiuta l'uomo spirituale. Il sesto senso è il senso della fede, quello che ci aiuta a credere il modo giusto per accostarci e per accostarci al Signore. E questa gente ha cercato la presenza del Signore con fede e Dio si è manifestato e ha risposto. Alcuni stavano sempre nel tempio benedicendo Dio e questa scelta fu da Dio benedetta a chiunque ha cercato e ha cercato la sua faccia. Quando il Signore riempì di Spirito Santo Maria, mamma di Gesù, gli apostoli Pietro, Giacomo, Giovanni, tutti gli altri, in tutto circa 120 persone, erano lì che cercavano la presenza del Signore. E Dio rispose e tutti furono ripieni di Spirito Santo. La presenza di Dio bisogna cercarla, ma anche noi impariamo che la presenza di Dio va realizzata e va realizzata dopo che Dio si manifesta. Era già presente la nuvola di cui abbiamo parlato fino a qualche istante fa, ma Salomone vuole qualcosa in più. Salomone vuole da Dio la risposta all'esaudimento che la presenza di Dio nel tempio che lui ha costruita sarà sempre manifestata, che la presenza di Dio nel tempio che lui ha costruito sarà sempre una costante, una realtà. È felice per la nuvola della presenza di Dio manifestata, ma lui vuole che chiunque si troverà rivolto a quel luogo cercherà la faccia del Signore, cercherà la presenza di Dio, Dio gli possa rispondere dovunque si trovi, in qualsiasi situazione. E Dio lo fece, sapete, molti anni dopo, ormai in esilio. Un uomo che da giovane era stato esiliato rivolse la sua preghiera a Dio guardando in direzione del Tempio e per questo motivo ebbe una dura condanna dalla quale scampò mediante la fede. si chiamava Daniele. Ogni buon figlio di Dio a quel tempo pregava rivolto in direzione di questo tempio che Salomone aveva costruito. Noi vogliamo realizzare la presenza del Signore, perché noi vogliamo Dio con noi per sempre. Non ci basta che una volta il Signore fece questo. Noi vogliamo che ogni volta che cerchiamo Dio, la sua presenza possa manifestarsi. E così Salomone disse al Signore, leggo qui al verso 13: ho costruito per te un tempio maestoso, un luogo dove tu abiterai per sempre. Ma questa presenza di Dio era qualcosa che Salomone voleva anche per dire il suo grazie al Signore. Abbiamo infatti qui l'espressione: tu hai mantenuto le tue promesse, tu hai fatto ciò che avevi detto a Davide mio padre, e io riconosco che tu hai saputo operare e onorare la tua parola. Quando noi siamo riuniti per offrire il nostro culto a Dio, quando celebriamo il servizio al Signore, noi abbiamo la possibilità che la parola di Dio sia onorata e che tutto quello che Dio ha detto e che tutto quello che Dio ha fatto possa essere manifestato in mezzo a noi. Cosa fa la differenza fra una riunione di cristiani che si vedono per motivi sociali soltanto e invece cristiani che si riuniscono per celebrare il culto a Dio, per offrire servizio al Signore? La differenza la fa la presenza di Dio. E noi vogliamo questo Dio che si manifesta in mezzo a noi. Questa presenza di Dio fu realizzata con la preghiera, perché Dio ha stabilito che risponde a chi lo prega. Dio poteva stabilire diversamente, ma lui nella sua grande saggezza ha stabilito questo. E Salomone si pose davanti a Dio, stese le mani verso il cielo e cominciò a lodare il Signore. A volte ci chiedono: perché quando pregate alzate le mani al cielo e adorate il Signore? Salomone anche fece così, e abbiamo letto e leggiamo qui nei versi 22 e 23: stese le mani verso il cielo. Questo è un atto di fede certe volte. Un giorno Gesù disse a un uomo: stendi la tua mano, ed egli la stese, la mano divenne sana come l'altra. Ma stendere le mani qualche volta verso Dio è anche pregare, una forma di preghiera. Diceva il salmista: ascolta la voce delle mie suppliche quando grido a te, quando alzo le mani verso la tua santa dimora. È bello lodare il Signore, è bello alzare le nostre mani al cielo e benedirlo e innalzarlo, e quando noi lo facciamo lui risponde sempre alle nostre preghiere, se preghiamo con il nostro cuore. Davanti a Dio è importante sapere anche aspettare. I miei occhi si consumano dal dolore, diceva il salmista, io ti invoco ogni giorno Signore e tendo verso di te le mie mani. E quando lo facciamo stiamo lì ad aspettare, e certe volte ci sembra che Dio stia zitto, ci sembra che egli ritardi, ci sembra che egli non ci esaudisca. E naturalmente non è così. Dovremmo imparare a conoscere meglio il tesoro del silenzio davanti a Dio. Un uomo che lavorava in una fabbrica di ghiaccio perse un prezioso orologio tra il ghiaccio e purtroppo non riusciva a trovarlo. Conoscendo la preziosità di quell'orologio, i colleghi di lavoro vennero ad aiutarlo e tutti quanti si diedero un grande affare a cercare l'orologio lì ai piedi dell'operaio che aveva smarrito l'oggetto, ma inutilmente. Arrivò l'ora del pranzo, andarono a pranzare e quando tornarono videro un bambino che si recava verso di loro con l'orologio che cercavano. Gli dissero: come hai fatto a trovarlo? E lui, nella sua semplicità di bimbo, rispose così: ho visto che eravate talmente presi da frenesia nel cercare l'orologio che ho approfittato della pausa del pranzo per cercarlo con tranquillità. Infatti, a differenza vostra, sono stato in silenzio e ho provato ad ascoltare il battito dell'orologio e così sono riuscito a trovarlo. Quante parole inutili facciamo. Spesso parliamo come i pagani, disse Gesù, che parlano con soverchie dicerie, ma dopo aver presentato a Dio le nostre domande dovremmo restare in silenzio ad aspettarlo. Questo è soprattutto un modo di pregare personale, quando al termine o al principio di un giorno noi ci consacriamo alla preghiera e stiamo davanti al Signore, più che dire, impariamo ad ascoltare. Nel silenzio della fede la risposta di Dio verrà e ci dirà: lo voglio, sii guarito, lo voglio, sii liberato, benedetto il suo nome. Stese le mani verso il cielo. E la Bibbia dichiara chiaramente che ha una sua importanza il luogo dove si offre il culto a Dio, dove si offre il servizio divino al Signore. Infatti è scritto nel libro del profeta Isaia: io li condurrò sul mio monte santo e li rallegrerò nella mia casa di preghiera. I loro olocausti e sacrifici saranno graditi sul mio altare, perché la mia casa sarà chiamata una casa di preghiera per tutti i popoli. Dio sia lodato, perché dove Dio manifesta la sua presenza, laddove dei cristiani si riuniscono insieme a cercarlo, quel luogo sarà chiamato una casa di preghiera, una casa di orazione. Noi ringraziamo Dio per le tante attività che le chiese hanno, ma non dimentichiamo mai che scopo fondante della Chiesa, motivo principale del popolo di Dio, è che la Chiesa sia un luogo di preghiera, un luogo di adorazione, un luogo di offrire a Dio la nostra supplicazione. E la presenza del Signore fu realizzata mentre Salomone benediceva il Signore e disse ad alta voce: benedetto sei tu, Signore, che hai voluto mantenere fede alla tua parola e che hai voluto onorare con la risposta alle promesse. Ma qui c'è una terza ed ultima cosa che noi vogliamo considerare, ed è che la presenza di Dio è assicurata. È assicurata nel primo risultato di donare una guida personale sua a ciascuno. Gli disse il Signore: io ho esaudito la tua preghiera e la supplica che hai fatta davanti a me, e ho santificato questa casa che tu hai costruita per mettervi il mio nome per sempre. I miei occhi e il mio cuore saranno lì per sempre. Qualcuno obietterà: ma oggi non c'è più il Tempio di Salomone. Dovete sapere che è già stato ricostruito qualche volta e oggi effettivamente non c'è più, ma le profezie bibliche assicurano che quel Tempio sarà ricostruito nell'era d'oro che il mondo vivrà, quando Gesù porrà fine all'attuale sistema di cose per un periodo limitato di tempo in terra. E noi crediamo che è importante avere a cuore la nostra Chiesa. Forse qualcuno non comprende l'importanza di una dimensione comunitaria. Possiamo intanto dire che non si può essere cristiani solo guardando il programma TV. Possiamo intanto dire che non si può essere cristiani solo ascoltando il messaggio cristiano per radio. Non esistono cristiani virtuali. Abbiamo bisogno di una dimensione comunitaria della Chiesa. È importante che noi cerchiamo il Signore tutti insieme nel luogo e nel modo che Lui ha stabilito. Dice Mosè: lo cercherete nella sua dimora, nel luogo che il vostro Dio avrà scelto fra tutte le vostre tribù per mettervi il suo nome. Là voi andrete. E dunque non si può dire: faccio come mi pare, prego a casa mia. Ma è importante avere un luogo dove insieme ad altri cristiani ci riuniamo per cercare la presenza di Dio. ma teniamo bene attenzione al fatto che dovremmo saper amare e apprezzare di più la nostra personale appartenenza alla giusta comunità cristiana. Vorrei raccontarvi la storia di una ragazza molto ricca che aveva tutto, un marito meraviglioso, figli perfetti, un impiego con grosse soddisfazioni, una famiglia unita. Ma la cosa strana è che lei non riusciva a conciliare, come accade a molte donne impegnate nel lavoro, lavoro e famiglia, affetti familiari. E le persone che amava avevano sempre il secondo posto nella sua vita. Un giorno suo padre, un uomo molto saggio, oltre che ricco, le regalò un fiore raro, un esemplare unico, unico al mondo. Poi le disse: figlia mia, questo fiore ti aiuterà molto di più di quanto tu possa immaginare. Dovrai solo annaffiarlo e potarlo ogni tanto. E volle parlargli un po'. Vedrai che ti darà un profumo meraviglioso e che farà dei meravigliosi fiori. La ragazza si emozionò molto per questo prezioso regalo e il tempo passò, ma purtroppo sorsero dei problemi. A volte non annaffiava il suo prezioso fiore, il suo prezioso tesoro, e poi cercava di rimediare, ma purtroppo, dopo alcuni giorni in cui non trovò tempo per farlo, il fiore purtroppo si seccò e la sua confusione di vita aveva prodotto questo brutto danno. Pianse molto e andò di corsa trafelata da papà. Gli raccontò tutto e il papà gli rispose: immaginavo che questo sarebbe successo, ma non posso darti un altro fiore come quello perché non ce n'è un altro, proprio come la tua famiglia. Non c'è un'altra cosa importante come la tua famiglia. Impara a dedicarti ad essa. Qualche volta noi dimentichiamo l'importanza delle nostre famiglie e anche della nostra famiglia cristiana. Abbiamo bisogno di imparare che Dio vuole manifestare la sua presenza e lo vuole fare lì dove noi ci riuniamo insieme, oltre che mentre siamo da soli. Dobbiamo apprezzare la famiglia dei santi, i veri cristiani che si riuniscono, che ci accoglieranno e che ci accoglieranno con amore e simpatia, ma dobbiamo coltivare questo dono frequentando la Chiesa del Signore. E questa promessa fu una promessa che lui realizzò. La presenza di Dio gli fu assicurata attraverso la guida di Dio, la risposta di Dio, e le promesse del Signore furono realtà per lui. Vogliamo ricordare, concludendo, quali sono. Tu mi insegni la via della vita. Ci sono gioia, sazietà in tua presenza, alla tua destra vi sono delizie in eterno. E dunque, quando cerchiamo Dio e la sua presenza, non cerchiamo una cosa triste, monotona. Vi sono gioie a sazietà in tua presenza, abbiamo detto. E giunga la mia supplica, diceva il salmista, in tua presenza, liberami secondo la tua parola. Allora noi otteniamo la presenza di Dio con la preghiera, ma anche otteniamo la presenza del Signore con la parola di Dio, la Bibbia, mentre la leggiamo, la ascoltiamo predicare, la seguiamo nelle nostre devozioni personali. Non è un caso che di presenza di Dio si parla fin quasi al termine della Bibbia, l'ultima volta nel capitolo 20 dell'Apocalisse, dove è scritto: poi vidi un gran trono bianco e colui che vi sedeva sopra. La terra e il cielo fuggirono dalla sua presenza e non ci fu più posto per loro. Per la grazia di Dio, la presenza del Signore non ci impaurirà nel giorno in cui cercheremo il Signore, ma questo Dio così buono che ci ama e ci risponde, nel giorno della fine dei tempi si manifesterà ancora a noi con la sua presenza, ci verrà incontro e ci dirà: ben hai fatto, mio servo fedele, godi con me per l'eternità la presenza di Dio.